L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra in diretta dal Museo Walser di Bosco Gurin. Fondato nel 1253 da colonizzatori Walser in provenienza dal Vallese, Bosco Gurin è uno splendido villaggio incastonato nella Valle Rovana, in Valle Maggia. Siamo a 1504 metri sul livello del mare, in un paese con una storia importante che vi racconteremo nel corso dell'intera mattinata. Da prima uno sguardo alla natura e all'agricoltura di Bosco e poi ci apriremo sul resto del villaggio. Benvenuti nell'Ora della Terra e una buona Pasqua a tutti voi. Si parte con lei, Nella Martinetti.
D'estate o di primavera, gli innamorati lo sanno, le notti di luna piena sono più belle che mai. D'estate o di primavera, gli innamorati lo sanno, le notti di luna piena sono più belle che mai. Piena, amica sia dell'amor, perciò chi in lei si confida non avrà più alcun timor. Dicon che la luna piena, amica sia dell'amor, perciò chi in lei si confida non avrà più alcun timor.
Nove e dieci minuti in diretta da Bosco Gurin oggi. E allora, Gutok Alberto Toma Michel, sindaco di Bosco.
Sì, buongiorno a tutti e buona Pasqua. Guad Ostra.
Ecco, abbiamo aperto in Guriner Teach perché in realtà io ho una pessima pronuncia, però è bello sentire voi che parlate nel vostro dialetto e che aprite questa trasmissione nel giorno di Pasqua proprio sentendovi a casa vostra. E in effetti questa mattina, salendo a Bosco Gurin, ogni volta mi rendo conto che è un viaggio, una sorta di... si entra veramente in un altro mondo, è incredibile. Per voi lo so che è una cosa normale, ma ascoltando anche il bombardino questa mattina, ascoltando i ricordi di chi una volta doveva farsela a piedi la strada fino a Cevio, devo dire che penso anche ai colonizzatori Walser e mi dico, discendete da persone veramente forti, Alberto.
Ma sicuramente ormai adesso i tempi sono cambiati, ma... è un po' il nostro orgoglio sentire, come stamattina, cosa i nostri predecessori hanno fatto per costruire il paese. Ed è giusto, Lara, quando si arriva a Bosco si sente comunque qualcosa di speciale. Anche noi, quando scendiamo in valle, io personalmente, quando arrivo in paese, oggi è un po' una giornata così, ma con il tempo bello, vogliamo dire, ci si apre veramente il cuore.
Alberto, sindaco ormai da 30 anni di Bosco, è una scelta che 30 anni fa hai forse preso naturalmente magari un po' più a cuor leggero rispetto ad oggi. Passati 30 anni ti rendi conto che la tua attività qui a Bosco come agricoltore è un'attività che riesci a sostenere nonostante le difficoltà. 30 anni fa com'era essere agricoltore a Bosco Gurin?
Ma l'agricoltura è sempre stata un po' un mestiere, diciamo così, difficile, ormai è pieno di incognite, e già allora non si sapeva cosa capitava con la politica agricola. Buon, è vero, le cose adesso si sono un po' stabilizzate, ma siamo sempre sotto pressione con queste nuove leggi, nuove norme, nuove votazioni che vogliono mettere in discussione il ceto agricolo. Ecco, io 30 anni fa ho scelto di allora avevo una piccola azienda, ho scelto di ingrandirmi un po' e adesso sono contento della scelta fatta, io penso che per convinzione dobbiamo essere soddisfatti dal nostro lavoro, ma dopo sicuramente ci vuole anche tanta passione.
Tanta passione. La tua prima passione è legata alla falegnameria, perché tu sei falegname di professione.
Ma sì, ho imparato da falegname, ma già prima di andare a fare l'apprendistato avevamo un paio di mucche e ho sempre avuto la passione per le bestie. Finito l'apprendistato l'ho fatto in valle, ovviamente sono tornato a casa, anche perché avendo un mestiere avrei potuto lavorare qualcosa sul mio mestiere. Da lì è partito un po', ho ritirato la piccola azienda familiare e da lì ho cominciato un po', ecco, con la mia attività.
20 mucche allo stato attuale, più i vitelli, quindi è un sindaco che sa anche fare il formaggio.
Ma sì, ormai bisogna, nei nostri paesi bisogna essere capaci di fare un po' di tutto. Io adesso un po' meno, ma faccio molti mestieri, ho fatto anche il monitore di sci finché prima del Covid, finché le stagioni ce lo permettevano. Ecco, bisogna essere un po' degli all-rounder, diciamo così.
Beh, di fianco a te voglio salutare anche un'altra persona che sa fare il formaggio. Siete veramente molto bravi, perché i premi parlano per voi, ma non solo, soprattutto io direi che parlano per voi le persone che se lo mangiano questo formaggio. Buongiorno Michele Arcioni.
Buongiorno anche a me.
Allora, Michele Arcioni non è nato a Bosco Gurin, ma è nato nel Mendrisiotto. Allora, come mai, Michele, hai deciso di venire proprio a Bosco a praticare quella che è la tua professione di agricoltore, le mucche, le capre, l'Alpe Grossalp?
Allora, io volevo aprire un'azienda nel Mendrisiotto, ma a quei tempi non sono mai riuscito a trovare abbastanza terreni, un'azienda che me lo permetteva, e poi tramite il giornale dell'agricoltore era saltato fuori un'inserzione che qua a Bosco si affittava un'azienda con l'alpeggio. E nell'aprile del 2004 sono venuto a vederla e mi sono subito innamorato del paese, dell'azienda, della situazione, e mi sono buttato in questa sfida.
Ma prima di quel momento eri mai stato a Bosco?
No.
E quindi ti sei trovato in una realtà dove abitano 45 persone tutto l'anno, una piccola realtà, diciamo decisamente diverso dal vivere nel Mendrisiotto.
Ah certo, sicuramente che è stato un cambio drastico proprio in quello, nelle abitazioni, nella gente e tutto, però mi sono subito trovato bene. Poi io avevo in mente gli animali, i pascoli, l'azienda, quindi non è che ho guardato cosa perdevo giù là. Dirti la verità, adesso non riesco più a tornare giù.
Davvero?
Vado una volta, due, e poi in giornata non sto più giù, c'è troppo traffico, troppo movimento.
Eh beh, rispetto a qui, di sicuro ti troviamo a San Martino.
San Martino, sì.
Appuntamento.
Appuntamento fisso.
Michele, se da una parte Alberto Toma Michel ha le sue 20 mucche, casa al formaggio, e guarda già in un'ottica futura a quello che è suo figlio, che probabilmente subentrerà, invece per quanto concerne la tua azienda agricola, parliamo di un alpeggio che è Grossalp, che è carichi d'estate, ma parliamo di mucche e capre.
Sì, allora io ho fatto su, dopo tante discussioni e cosa, ho fatto su l'azienda nuova nel 2017 con circa 42 posti per mucche da latte e 50 capre. Dopo le capre negli ultimi anni le ho un po' messe nel cassetto perché con lupo e non lupo è cambiato il sistema di gestione, neanche tanto l'estate, perché l'estate riusciamo con le recinzioni in alpeggio a farle notturne, il pastore di giorno, ma era proprio il periodo prima dell'estate e dopo l'estate che veniva molto impegnativo, e essendo qua da solo a gestire tutto ho deciso di venderle le capre e concentrarmi di più sulle mucche da latte, e ho aumentato un po' le mucche da latte e gestisco l'azienda con mucche da latte, faccio produzione di formagella, yogurt d'inverno e poi principalmente vendo il latte alla Federazione del Latte.
Parliamo ancora con naturalmente della tua azienda, lo facciamo tra poco, però voglio prima dare il benvenuto anche a Silvano Vedova, che è selvicoltore della ditta Silforst. Buongiorno Silvano, benvenuto.
Buongiorno a tutti, buona Pasqua.
Un paese che conosci molto bene, Bosco.
Sì, io ho 50 anni l'anno scorso, sono nato e cresciuto a Locarno, ma il cuore e i sentimenti sono a Bosco Gorin, in quanto tutto il tempo libero, da bambino fino ad oggi, l'ho passato a Bosco Gorin, ecco, sì.
E quindi insieme a voi tre, Silvano, Alberto e Michele, continueremo a raccontarvi di Bosco Gorin, lo faremo nel corso della prossima ora, ma adesso c'è un altro personaggio che qui a Bosco è conosciutissimo, ma non solo, direi che ormai è diventato il Paolino internazionale. C'è Paolo Toma Michel.
In genar se zemia loc, in dalorta guagiona got, a fevrar legna sbaina, fu in dalorta me giulai, mes da mars fu in di pra, coi patati a gne da fa. El mes d'avril lec el bon, gio tomati se peveron, caroto il zucche il mes da mac, lel tem giusta capai raf, barba bieto ravanei, el mes da giunde bon perché. Mes da lui sota il so, fa zoritte cavo il fio, va giù coste il mes da cost, tra moschi zanzare mosch, che cucagna che gran gloria, per settembre che moci coria. In ottobar prepara lecce, ai piantin chi ga un po' frecce, a novembre sa po' prova, cornite ta col semina, poi a dicembre va posà, a l'eltem giù per ciabafia. Ma prima da metti gan sotto al tavolo che è una roba da fa, la natura al nostro signor avrò un ringraziare.
In diretta questa mattina, la mattina di Pasqua da Bosco Gorin, è naturalmente il tempo poco clemente anche qui a Bosco, siamo a 1500 metri sul livello del mare. Devo dire che Alberto Toma Michel, sindaco, ma non solo, agricoltore di Bosco, in effetti qui non è ancora proprio primavera, la neve è ancora presente, non dappertutto, però insomma diciamo che è abbastanza un paesaggio che tende all'invernale.
Ma no, boh, da noi è normale che il mese d'aprile sia così, devo dire è un po' che una fortuna, perché adesso la natura, se vogliamo, è ancora un po' indietro, e sicuramente questa neve qua ci aiuta a fare una certa riserva d'acqua. Anche in alto c'è ancora tanta neve, ci sarà la riserva d'acqua, e anche i prati, i pascoli, quando il momento sicuramente verranno anche loro, e questo qua ci permetterà di avere l'erba fresca anche in alto a stagione un po' più inoltrata.
A proposito di erba, e quindi di erba fresca, di alpeggi, parliamo anche di dove vanno le tue di mucche, perché se Michele Arcioni ci ha raccontato di Grossalpe, quindi entreremo poi nei dettagli di quello che vuol dire avere un alpeggio con mucche e capre, produrre un formaggio DOP, per quanto concerne le tue di mucche, anche loro si godono l'estate in Alpe.
Sì, le mie mucche vanno a Fusio, e è un alpetto un po' più piccolo che non il Grossalp, anche lì producono formaggio misto mucca e capra, non è DOP, ma comunque è un buon formaggio. È un alpe con due o tre corti, penso il corte più alto è ai 1700 metri, e ecco, è un alpe un po' con un po' un'altra gestione, un po' più piccola che non quello del Grossalp.
Vanno dal signor Tocalli?
Sì, giusto.
Che io non ho ancora conosciuto, però mi sono ripromessa di arrivare anche in Mognola e Vaccariscio, perché deve essere assolutamente un'esperienza anche quella.
Ma sì, il Tocalli è un alpeggiante che è da più di 50 anni che carica l'Alpe, oltre che un buon alpeggiante è anche un personaggio abbastanza, un po', vogliamo, particolare, ma una buona persona.
Una persona che sa quello che fa, che sa fare il suo lavoro. E a proposito di saper fare il proprio lavoro, Alberto, dicevamo che probabilmente, non diamolo per scontato, però siccome già l'anno scorso l'abbiamo incontrato suo figlio Elia, beh, lui che è giovane, ha 30 anni, però fa anche il meccanico, ma sa già mettere le mani in azienda, l'agricoltore, insomma, tu e tua moglie Ruth, che salutiamo, sperate prima o poi, quando tu andrai in pensione, che subentri lui?
Ma no, è chiaro, noi abbiamo fatto l'azienda, la stalla nuova, anche quando io avevo già una certa età, non voglio dire vecchio, ma mai resteranno sicuramente anche qualche debito ancora da pagare, e finché ce la faccio io andrò avanti, e poi vedremo. L'idea è, ed è chiaro, che lui subentrerà in azienda. Adesso lavora al 60% in officina meccanica, ed è giusto che resti lì al suo lavoro, a parte che ha fatto anche la scuola di mezzana, ma finché può lavorare lì è sicuramente un introito per lui. Si tiene anche allenato nel lavoro, e in azienda attualmente fino all'estate ci arrangiamo noi.
Quindi se Elia si ritroverà probabilmente un'azienda agricola, ti chiedo, Michele, non te l'ho mai chiesto, tu da che mondo provieni? I tuoi ti hanno in qualche modo instradato, facevano già questo lavoro? Come ti è arrivata questa chiamata verso il mondo dell'agricoltura?
No, io no. I miei genitori, mio papà aveva su una falegnameria, infatti io ho fatto anch'io il falegname come primo diploma, perché hanno provato a corrompermi, diciamo, di andare a fare il falegname e non lasciarmi fare la scuola di mezzana. E poi i primi stipendi li ho accantonati per comprare i primi vitelli, che poi sono poi diventate mucche e sono poi arrivate a Bosco Goring.
Ah, quindi tu volevi fare questo?
Sì.
Se no ti saresti incatenato davanti a mezzana.
No, quello no, però mi sono sempre un po' ribellato con la famiglia, diciamo. I miei risparmi o tutto quello che riuscivo era per... li ho buttati nell'agricoltura, nel comprare macchinario, animali e tutto.
Però è venuto buono anche il lavoro di falegname, saper fare andare quelle mani, non solo nei confronti di una caldaia e saper fare il latte, ma saper mettere a posto anche quello che è proprio magari un pezzo di recinzione piuttosto che altro. Credo che sia una tu in più sapere anche essere falegname.
No, quello sicuramente, ma nel nostro ambito dell'agricoltura non devi essere solo falegname, ma devi essere un tuttofare. Devi fare l'idraulico, l'elettricista, devi essere capace a fare di tutto, il meccanico specialmente con i macchinari agricoli. E anche perché dove siamo? perché se devi chiamare ogni volta il meccanico cosa e viene pesante.
Eh sì. E per quanto concerne invece Silvano Vedova, che ha deciso di diventare selvicoltore nella vita, beh, è una scelta anche la tua drastica, cioè questo volevi fare.
Sicuro, sì. 100%. Già dall'inizio, certo.
Però quando l'hai fatta tu la scuola ancora non si andava a Mezzana.
No, io ho fatto la scuola a Contone, prima era a Bellinzona, poi parzialmente qualche anno a Contone, prima di scendere a Mezzana, sì.
Senti, i selvicoltori sono, beh, sempre nel bosco, sempre a contatto con la natura, ma c'è una cosa che ho notato, che non sono solo uomini.
Sì, ci sono alcune ragazze, ultimamente sempre di più, che intraprendono questa professione e a mio modo di vedere è una bellissima cosa, sì.
È vero che è un po' la tua gioia sapere di essere stato formatore di alcuni apprendisti e anche una donna apprendista.
Sì, nel 2019 è arrivata Martina, un po' come un fulmine a ciel sereno. Volevamo prendere l'apprendista, abbiamo fatto gli stage, non riuscivamo ad avere dei ragazzi, è arrivata lei e colpo d'occhio subito ho detto qui devo portarla alla fine, devo riuscire a portarla a selvicoltrice. È stato veramente impegnativo, però una soddisfazione molto grande, sì.
Mi ha colpito molto una frase che tu mi hai detto al telefono quando ci siamo conosciuti in vista di questa trasmissione. Tu mi hai detto: le ragazze ce la fanno comunque, ma hanno un altro modo di prendere questa via. Cioè, se i ragazzi ci arrivano in maniera diretta, le ragazze, se hanno delle difficoltà, degli ostacoli sul loro percorso, non ti preoccupare che quegli ostacoli li saltano via, ci passano di fianco, in qualche modo dall'altra parte arrivano.
Sì, io ho formato 12 apprendisti, 11 maschi e una ragazza, e la differenza si vede tantissimo. Il ragazzo 15enne, lui parte, va testa bassa e arriva subito un po' con la forza, un po' con l'incoscienza dell'età che ha. Invece la ragazza gli gira attorno, più esile, più... È una femmina, ecco, nel senso...
Magari anche più fragile fisicamente rispetto, sì, a un uomo. Sì, perché a, sì, 15 anni un ragazzo può essere già, insomma, sviluppato e sembrare proprio avere le sembianze di un uomo a livello fisico.
Sì, quello sì. Però lei guarda, ti ascolta, impara e rifà. È un po' la tipico carattere della ragazza, ecco, questo di non mai crollare. E arriva sempre, sì, un po' più lentamente dei ragazzi, ma ci arriva, sì.
E io so che appunto è stato per te veramente impegnativo, ma anche ti ha arricchito come persona poter avere a che fare con questi ragazzi e questa ragazza e portarli poi ad avere un futuro che sia il loro futuro. Tu mi hai detto moltissimi degli apprendisti che sono stati da me in azienda hanno deciso poi di proseguire con gli studi, e quindi praticamente adesso sei rimasto tu e due persone, tutti quelli che hai cresciuto sono andati poi a lavorare. Ma questo è un surplus, è qualcosa di bellissimo sapere che non si sono fermati lì, ma che avevano ancora voglia di andare avanti, proseguire, specializzarsi ancora di più.
Sì, è vero, io ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi bravissimi e adesso a memoria forse su 11, 10 sono andati avanti con le scuole. C'è chi è diventato ingegnere forestale, tanti forestali, ce n'è uno che è andato alla scuola di Bien del legno. Sono contentissimo perché sono rimasti nella professione. Un po' meno contento perché noi abbiamo bisogno di manodopera anche, e ultimamente abbiamo difficoltà a trovare forza lavoro, e attualmente mi trovo un po' in difficoltà perché appunto manca, e i lavori ci sono, bisogna andare avanti a farli, e manca un po', sì.
Beh, magari ci sta anche un appello, magari possiamo convincere qualcuno, proviamo a farlo attraverso l'ora della terra. Scherzi a parte, sono le 9.31, apriamo subito le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. E allora è qui accanto a me e lo saluto, Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Laura, un buongiorno a tutti.
Apriamo le linee telefoniche prima di salutare anche Alfredo Baratella, 0848030808 il numero per chiamarci in diretta questa mattina per parlare con Tiziano Pedrinis ma anche con Alfredo Baratella, che saluto, buongiorno Alfredo.
Buongiorno, bello sentir parlare di Mezzana e di formazione, buona domenica a tutti.
Poi con te Alfredo, che sei un docente a Mezzana e quindi che formi ragazzi, immagino che un po' il discorso di Silvano faccia parte anche del tuo vissuto, insomma avere a che fare con questi ragazzi e queste ragazze, o sbaglio?
Sì, lo sento molto vicino, ricordo sempre Tania, un'apprendista che arrivò a fare la giardiniera perché l'apprendistato che aveva scelto prima non era andato bene e inizialmente qualche dubbio ce l'avevo e mi ricordo che per incentivarlo ho detto guarda, ogni 6 che mi porti io ti darò 100 franchi, non dico che mi ha ridotto ogni 6 che mi portava gli avrei dato 100 franchi, non dico che mi ha ridotto in povertà, ma poco ci mancava dopo i 3 anni.
Dovrebbero prendere esempio anche altri docenti.
Non l'ho allora, più fatto per avere...
però. Cioè, te pareva, immagino, capiamo il perché. Scherzi a parte, Alfredo, benvenuto anche a te. Allora, linee telefoniche aperte per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti, giardinaggio, orticoltura, ma c'è anche la musica della domenica mattina che ci tiene sempre compagnia e quindi ascoltiamola e poi torniamo a raccontarvi di Bosco Gurin con i nostri ospiti e con le vostre domande in diretta su Rete 1. Le 9.35 minuti, questa è sempre l'ora della terra in diretta quest'oggi da Bosco Gurin con Michele Arcioni, Alberto Tomamica, Silvano Vedova e i nostri esperti. E allora andrei da Michele Arcioni per parlare dell'Alpe Grossalpe, perché ho avuto la fortuna di arrivare a trovarti in un paio di occasioni e ho visto questa vastità, questi pascoli e questi animali che sono molti, tra capre e mucche bisogna avere una squadra abbastanza, diciamo, rodata sicuramente, ma purtroppo a volte bisogna ricominciare tutto da capo e non sempre le squadre rimangono le stesse nel corso degli anni. Tu lo sai benissimo, e ogni volta che ci si avvicina all'estate bisogna andare alla ricerca del personale giusto. E questo per dirti, per arrivare a chiederti quanto sia importante avere dei pastori che sappiano gestire la tipologia dell'animale, quindi la mucca piuttosto che la capra. È fondamentale questo, Michele?
Sì, quello è fondamentale e non è facile trovare. Tutti gli anni si cambia almeno uno o due sicuramente. Quest'anno per me personalmente è un cambio drastico, perché tutti quelli che sono venuti negli anni passati non tornano, e quindi sono alla super ricerca di personale. E io ho datato negli anni di fare 3, 4, 5 giorni qua in azienda con me, che almeno li conosco e capisco se sono in grado di sopportare anche la stagione, perché dopo diventa impegnativa tutta la stagione.
Senti, tu hai una lunga storia legata a Grossalpe, sono tanti anni che sei in Alpe, appunto sei in Grossalpe. E se ci colleghiamo al discorso fatto prima degli apprendisti, so che anche tu vai fiero di, per esempio, un ragazzo che è stato con te, che ha iniziato come aiuto, e gli ha insegnato l'arte di casare ed è arrivato a ottenere dei premi. Quindi anche questa crescita di questi ragazzi ti rende orgoglioso, anche quando vedi arrivare un pastorello alla prima esperienza e poi diventa un uomo oppure una donna che sanno fare quel mestiere, è qualcosa di bellissimo.
Ah sì, quello è super appagante, perché specialmente quello che hai ventilato te è stato proprio l'estate che sei stata te a trovarci all'Alpe del Vince, che è arrivato diciottenne perché l'avevano lasciato a casa dopo la scuola agraria in Italia, è venuto per fare un'esperienza all'Alpe come aiuto casare, aiuto pastore. E poi io lì avevo già visto subito, ti dico la verità, che poteva diventare un casaro, perché era molto curioso quando si facevano i lavori in caseificio e quindi l'ho spronato già dall'inizio di mollare l'incarico che tra virgolette si era preso e fare il casaro, ma non se la sentiva. Poi fortunatamente o sfortunatamente quell'estate lì si è fatto male il casaro, abbiamo casato insieme io e lui 3 settimane, fino a che una mattina gli ho detto: dai, lasciati andare e prendi in mano te la caldaia. E infatti abbiamo fatto un po' anche una scommessa, che poteva andare via da non più venire a fare le stagioni all'Alpe, no? Prima doveva fare però 20 su 20 sul formaggio della DOP. E l'ha poi realizzato dopo 3 anni, no? E era il mio 20° stagione dell'Alpe anche. Quindi è stato un doppia soddisfazione, una bella soddisfazione. E quella estate lì hanno fatto anche quel della Joint Rurale, l'uscita in Alpe. Quindi mi hanno proprio, del Mendrisiotto, mi hanno proprio riconosciuto 3 cose insieme, diciamo.
Quindi grandi soddisfazioni anche in Grossalpe. Tu hai detto formaggio DOP, quindi un formaggio DOP che segue delle regole ben precise. E, per quanto concerne il Grossalpe, la percentuale di latte di capra all'interno di questo formaggio quant'è?
Allora, non può superare il 30% di capra, no? E la mia varia un po' dalla stagione, però siamo già arrivati anche a avere delle stagioni proprio del 30%, addirittura dovevo togliere latte di capra e far formagella di capra da parte perché superavamo se no la percentuale. Però ecco, tipo l'anno scorso eravamo sui 20-25% di latte di capra.
Si sente questa capra presente?
Sì, si sente, specialmente adesso che il formaggio comincia ad avere 10 mesi, 11 mesi, lì si sente.
È come quando vai da Giorgio Dazio e provi il suo, senti subito che c'è quella capra presente, insomma è subito riconoscibile ed è, ti porta subito con l'immagine negli alpeggi della Valle Maggia.
Ma certo, ormai la Valle Maggia, gli alpigiani di, penso, non so quanti anni fa, hanno fatto, sono riusciti a fare questo mix e poi venderlo come Valle Maggia, non singolarmente l'Alpe. Se tu guardi, sì, si parla l'Alpe Sfille, Grossa Alpe, cosa, però è molto più venduto e molto più parlato come Valle Maggia.
Michele, quanti corti ci sono in Grossa Alpe?
Noi abbiamo 4 corti che le facciamo tutte andando in su e poi ne ritorniamo a fare 2 in discesa, diciamo, da quando scendiamo ancora ci fermiamo ancora nelle corti basse.
Quindi c'è un carro di mungitura?
Ci sono carri di mungitura, mungiamo 8 mucche per volta e poi abbiamo un piazzale di mungitura delle capre lì vicino al caseificio, alla casa, che con il carro di mungitura anche lì.
Il tuo formaggio esce da Bosco, insomma, naturalmente verrà, immagino, venduto anche qui nel negozio nell'alimentare di Bosco, ma riesci a sconfinare?
Sì, sì. No, dobbiamo sconfinare.
Bisogna,
sennò non riusciamo, ecco.
Però sindaco Alberto Tomamichel, a Bosco durante l'inverno ci sono 45 persone che abitano fisse, ma d'estate sale il numero, vero?
Ma sì, ma anche in inverno abbiamo comunque delle punte, a Natale ovviamente neve, se c'è neve, o anche a Carnevale, dove si arriva a 200, 300, magari anche 400 quando sono piene le case di vacanza, l'ostello e la colonia di balena. In estate c'è forse un po' meno gente, però diciamo è più ripartita sull'arco della stagione. Abbiamo molti turisti, abbiamo gente specialmente, vogliamo dire, pensionati che magari abitano nella Svizzera tedesca, che hanno qua la loro casa di famiglia che hanno riattato e tornano volentieri nella stagione estiva.
I tuoi formaggi invece dove arrivano? Se quelli di Michele, che sono in grande quantità, devono uscire da Bosco perché devono essere venduti anche altrove, i tuoi dove arrivano? Dove riescono ad arrivare?
Ma i miei arrivano un po' dappertutto, anche i miei, ma sicuramente in meno quantità di quelli di Michele. Io lo vendo qua, lo vendo in tutto il Ticino, in Mesolcina. Io non è che faccio una grande produzione, ma per vendere bisogna muoversi.
E quindi qui a Bosco cosa c'è? C'è un negozio di alimentari, poi ci sono dei bar.
C'è il negozio di alimentari, c'è un albergo e un bar che adesso è chiuso ma dovrebbe riaprire. No, si vende bene anche in paese, anche specialmente anche nella stagione invernale, se la stagione gira, e anche in estate si vende bene.
Quindi il problema di mangiarli non c'è, non ci sono troppi residui, insomma, vengono mangiati tutti.
Ma sì, penso di sì.
Come pensi?
Almeno per me sì, il mio va sempre via.
Il
sì.
Tuo va sempre alla grande, questo ci fa piacere. Una canzone ancora e poi dobbiamo anche parlare di pomodori, melanzane, cetrioli, perché la stagione è partita e ci sono i consigli, naturalmente quelli di Tiziano Pedrinis, ma non solo, anche quelli di Alfredo Baratella, perché qualche pianta va potata e sarà proprio Alfredo a raccontarci quale. Andiamo con un personaggio che conosceremo più tardi, perché Luca Clemens arriverà a trovarci e qui lo ascoltiamo insieme al fratello Bruno. Graziano Pedrinis, l'orticoltura chiama, noi rispondiamo perché qualche consiglio utile lo vogliamo dare anche quest'oggi. Pomodori, melanzane, cetrioli, parti da quello che preferisci, anche se sappiamo che il pomodoro è il re per quanto concerne il Canton Ticino degli ortaggi.
Beh, chiaramente il pomodoro domina sul mercato per quanto concerne la produzione nel Canton Ticino, è anche il prodotto che ci dà il maggior reddito dell'orticoltura. Torniamo un po' a livello dell'orto, il 20 aprile è la data che ci indica che è il momento che si può procedere appunto alla messa a dimora di queste specie, penso in modo particolare pomodori e melanzane, o anche però di tutti gli altri prodotti che noi definiamo mediterranei. 20 aprile è più o meno la data che ci dice che il rischio di gelate è ridotto al minimo, non è da escludere, però se guardiamo un po' quello che fanno i professionisti è il momento in cui si mettono a dimora appunto queste specie. Per quanto concerne i pomodori e melanzane, volevo concentrarmi un po' sul fatto che si può possono utilizzare delle piantine innestate. E tante volte mi viene posta la domanda, ma vale la pena mettere a dimora piantine innestate oppure si può benissimo continuare col sistema tradizionale di usare piantine normali? Il vantaggio di usare delle piantine innestate è quello di avere una maggiore produzione in primo luogo, e anche in secondo luogo però abbiamo la difesa da certe malattie che sono trasmesse dal terreno che colpiscono la radice appunto di queste due piante. Il fatto del costo, tante volte dicevo, ma la piantina del pomodoro e melanzane sono molto care, costano effettivamente più del doppio tante volte della piantina normale. Vale la pena o non vale la pena? Ma in principio il fatto di produrre di più per un periodo più prolungato ci garantisce la maggior resa e quindi il vantaggio rimane. Devo dire anche che a livello professionale praticamente al giorno d'oggi tutte le piantine messe a dimora sono fatte con questo sistema. Una domanda che mi viene fatta tante volte è quella, ma su cosa vengono innestate queste piante? Essendo una pianta della famiglia della Solanacee, la patata è anche un possibile portainnesto per questa coltura. Infatti se noi guardiamo a livello di internet ci sono offerte delle piante che producono pomodori sulla parte aerea e patate nel fusto sotterraneo, però questa naturalmente è solo una curiosità. Per quanto concerne le piantine che noi mettiamo a dimora a livello professionale anche negli orti, il pomodoro viene innestato normalmente su un pomodoro selvatico che ha una vegetazione molto più forte, quindi garantisce maggiore vigore a tutte le piante. Il vantaggio della pianta innestata è anche quella che possiamo allevare la pianta a due fusti, non un solo fusto, quindi con una pianta che costa il doppio o anche di più possiamo avere però due piante, quindi abbiamo la produzione di due piante invece che di una. La melanzana invece viene prodotta, viene innestata su una specie di melanzana selvatica, una Solanacea selvatica, Solanum torvum, che anche questa garantisce un maggior vigore alla pianta e quindi una maggiore produzione.
Senti, Tiziano, per quanto invece concerne i cetrioli, lo so, sarò banale, lo so già, non dirmelo, ma quelli più digeribili non sono forse meglio degli altri in generale? Bisogna preferirli oppure bisogna proprio sapere che non digeriamo gli altri?
La prima cosa da fare per il cetriolo, per renderlo più digeribile, è quello di togliere la buccia. Quindi facendo questa operazione il cetriolo rimane nettamente più digeribile. A seconda osservazione, il cetriolo di tipo olandese, quindi quello lungo, non spinoso, è molto più digeribile del cetriolo tradizionale che da noi viene definito cetriolo nostrano.
Quindi meglio scegliere lui?
Ma meglio scegliere voi. In sé il cetriolo olandese è stato creato per delle coltivazioni in serra, mentre il cetriolo, diciamo, tradizionale, il cetriolo nostrano, è appunto il vecchio cetriolo. Una cosa forse che si può aggiungere, esistono anche dei cetrioli che provengono dal sud Italia, cetrioli Tortorello, Barese, diciamo cetrioli del sud Italia che provengono dalla Puglia e da quella zona del sud, dal Calabria. Questi non sono dei cetrioli ma sono dei meloni e quindi sono nettamente più digeribili dei cetrioli normali.
Cosa mi dici oggi? Ne scopro sempre una con te.
Il Tortorello Barese è un melone.
prendete nota, Tortorello Barese.
E poi ci sono anche altre tipologie simili a questo cetriolo.
Ne approfitto per ricordare a tutti che la, insomma, c'è un compleanno, bisogna dirlo. Sabato prossimo la FOFT farà questa festa per gli 88 anni della Federazione Ortofrutticola Ticinese. Ci sarà una giornata di porte aperte proprio sabato 26 aprile dalle 10 alle 16 con tante attività. Ci sarà anche Fabrizio Casati in diretta con una puntata speciale di Gustando, e quindi vi ricordo anche questo appuntamento con questo compleanno. Vado da Alfredo Baratella perché anche lui quest'oggi ha i consigli da darci per quanto concerne magari alcune piante ancora da potare. Alfredo?
Sì, in effetti Lara, questo è un periodo particolare perché la vegetazione è partita veramente in modo importante, soprattutto sulle piante a foglia caduca, dunque alberi da frutto, rose, e assolutamente in questi casi evitiamo di fare potature anche per non avere poi delle sorprese con delle trasmissioni di malattie da funghi o batteri o quant'altro, mentre invece si possono ancora eseguire delle potature su alcune piante sempre verdi o su alcune piante che hanno fiorito. Per esempio arbusti come la forsizia potrebbe essere potata in modo tale da stimolare una buona vegetazione durante quest'estate e avere di nuovo una buona fioritura all'anno prossimo. Sto pensando alla fioritura delle camelie che è giunta al termine, e questo ci permette di eseguire una potatura che favorirà una buona crescita durante la stagione e una preparazione dei boccioli per l'anno prossimo. Ci sono ancora diverse piante mediterranee che possono essere potate, sto pensando a piante come l'ulivo, piante come l'oleandro, che possono senz'altro essere potate. Loro non sono ancora partite in vegetazione, o se lo sono hanno fatto solamente i primi accenni, e di conseguenza una potatura per cercare di dirigere meglio la loro crescita è una cosa assolutamente utile da fare in questo periodo.
Grazie Alfredo Baratella, è importante ricordarlo. E io naturalmente vi ricordo sempre che potete scriverci ogni domenica, ma non solo, anche nei giorni della settimana, all'indirizzo mail oradellaterra@rsi.ch per chiedere magari qualche consiglio in più ai nostri esperti. Quindi oradellaterra@rsi.ch, e come ogni domenica potete scriverci sempre anche al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Ma voglio dirvi di più, perché magari non tutti sanno che potete ascoltarci sempre e comunque e dovunque, e potete anche, scaricando la nostra applicazione dagli store Apple o quelli per Android, che è gratuita, un'applicazione, un'app gratuita, potete anche tornare indietro di 6 ore. Quindi se voi vi siete persi l'inizio dell'Ora della Terra, scaricate l'app, tornate indietro sulla freccettina e ci potete riascoltare. Questo naturalmente vale per tutti i programmi, per tutte le reti radio, e quindi siamo sempre a disposizione anche sul vostro telefonino. L'unica cosa che vi dico è: controllate il vostro abbonamento, se avete i dati illimitati o meno, verificate questo e poi ascoltateci sempre e ovunque. Grazie Tiziano Pedrinis per essere stato con noi oggi, ti ritroveremo la prossima domenica, mentre Silvano Vedova, Alberto Toma Michel restano con noi perché continuiamo anche nella Domenica Popolare, e auguro a Michele Arcioni invece un buon lavoro in stalla. Michele, ci vediamo presto in Alpe.
Grazie. E buona Pasqua ancora a tutti, e ci vediamo presto.
Tanto per voi non c'è Pasqua che tenga, adesso si va in stalla, vero?
Sì, a finire un qualche lavoretto che ho lasciato indietro stamattina di corsa.
Grazie Michele Arcioni, tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch